il fascismo. Come una nuvola nera, il fascismo e poi la Seconda Guerra Mondiale passano a Mercallo. I ricordi degli intervistati sono particolarmente vividi. Molti dichiarano di essere stati fascisti, anche se è chiaro che in molti casi non si trattava di una vera appartenenza ideologica, ma di adeguarsi al costume corrente, perché alla fine fascisti lo erano tutti. Adriana si ricorda così. Poi, insomma, ero una piccola italiana e mi mettevo la divisa. Sono onesta, ero fascista, ma eravamo tutti fascisti, altrimenti chi l'ha fatto il fascismo? A scuola andavamo a fare ginnastica all'arena, facevamo tutte le cose di tutti i regimi. Io facevo tutto ben volentieri. Nessuno si era ribellato, in fondo. Mio padre non voleva sentir parlare di politica perché aveva paura e diceva «Miago, cinfie, vereminga!» Io a scuola ero brava, soprattutto nei temi, perché leggevo molto il Corriere della Sera, che inneggiava al fascismo. Facevo dei temi stupendi, ero proprio invasata da cretina. E il giorno che han detto che Mussolini era stato preso, noi avevamo la radio, mentre qui a Mercallo non l'aveva nessuno. Mi sono messa a piangere. Mia madre aveva in mano un piatto ovale e me l'ha pestato sulla testa. Taldo mio il Mussolini! Dopo ho cambiato perché la famiglia di mio marito era di sinistra sfregatata. Poi ho capito, ero fascista perché nessuno mi aveva mai spiegato nulla. Siccome mio padre di politica non parlava, per me era scontato, era fascista. Beh, naturalmente c'era chi non aveva nessuna intenzione di aderire al partito e lo dimostrava pubblicamente, prendendosi gioco dei simboli fascisti. E c'era anche chi, purtroppo, da questo atteggiamento ricevette in cambio della violenza. Anna così dice. Mi ricordo che mio papà è andato a Varese e che c'era la riunione dei prestinai e davano in regalo una camicia nera e il presidente che gliel'ha data gli ha detto «Io ti do la camicia nera, però tu tutte le volte che vieni in riunione devi metterla». E lui gli ha detto «Io l'accetto, ma non mi vedrete mai con la camicia nera perché io il nero lo odio». Non che odio il partito, odio il nero. Sta camicia la porto a casa perché c'è una famiglia di bergamaschi che non hanno niente da vestirsi. Gliela do al padre per andare nei campi a lavorare la terra. Tutti andavamo in camicia nera, ma lui non l'ha mai portata. Pierina dice, mio zio ha fatto la guerra a Tripoli, ma quando è venuto a casa non ha voluto stare con i fascisti. Ne aveva abbastanza di queste cose. Un giorno stava tornando a casa con il carro, con sull'erba da dare alla mucca. È andato l'infascista, che era suo coetaneo, con il quale aveva lavorato insieme in Francia prima. Era vestito da fascista e gli ha detto «Ti, conscrit!» E mio zio ha risposto «Valgono di più le mie medaglie che il tuo cappello». Quello l'ha portato alla sede e l'hanno messo in mezzo a tanti, gliene hanno dette d'ogni qualità e poi tutti a sputargli addosso. A me i fascisti non mi sono mai piaciuti perché facevano cose che non dovevano fare. Le rappresaglie e le punizioni con l'olio di ricino sono dei ricordi vivi tra i mercallesi che hanno vissute in prima persona. Regina dice... Mi ricordo, sì, il periodo del fascio. Partigiani, neanche l'anima. I fascisti t'accavalliti con chi eleva minga d'accordi e poi gadavano anche loli e manganelà. Quai volta affasevano la rappresaria a Mercallo e venivano giù in piazza col camion e caricavano chi ghiera contra e magari un qual fieu che andava per liberare il pa, al caricavan anche lui sul camion e con tutto il manganelga piccavan giù e il portavan via. E non so dove. Degli uomini anziani erano nascosti a vedere, questi si erano accorti e giù olio da bere. Ma l'atteggiamento verso i fatti del fascismo e della guerra, siano essi bombe o rappresaglie, tende alle volte a minimizzare l'accaduto, come se si cercasse di nascondere a se stessi il volto più duro di quegli anni, o come se il tempo avesse addolcito un po' il ricordo. Luigi racconta: «E se veniva qua qualche forestiero, agadava in bot per far andare via. Noi andavamo a preparare i legni in piazza, dove c'era il Mosè, per dargli legno, ecco. Però, per la storia dei partiti qui a Mercallo, gheminga sta gente che hanno fatto cose. C'era la storia dei partigiani, però l'oppressione a Mercallo non c'è mai stata. A Mercallo gheran i balilla, gli avanguardisti, e andavamo a Sesto a fare gli esercizi al sabato, che era il famoso sabato fascista. Se uno non andava, lo mandavano dai carabinieri, ma non succedeva niente. I fascisti ballavano, facevano feste, quella roba lì. Bisognava però tacere, ma non c'è stato mai niente. Solo in SIAI ho visto uno al gabinetto che faceva girare la pistola sul dito e diceva: questa sera andiamo ad ammazzare la lepre. Ma in fondo non c'era niente a Mercallo. Il distaccamento della SIAE Marchetti era già ai tre strade. Venivano a bombardare anche nel campo, perché suonava l'allarme e la gente andava sullo stradone e girava in giro alle piante, ma non si poteva allontanare. Cercavano sempre di andare a mitragliare gli aerei che erano in giro, perché la SIAE facevano un apparecchio al giorno. Però prima che andava via passavano i mesi, perché li portavano fuori a metà lavoro e hanno lasciato giù le bombe. Ma alla fine non hanno bombardato niente. Si vedeva anche quando i bombardavano Milano e sentivamo boom, boom, boom. Boom. E dicevano: sono carichi, però a Mercallo di cose non ne sono successe. Questi intervistati andavano a scuola sotto il fascismo, di cui ricordiamo il rigore e gli atteggiamenti militareschi. Era all'ordine del giorno le marce e l'esaltazione del regime, le divise e l'appartenenza alle diverse classi, cioè i figli della lupa, i balilla e gli avanguardisti. Vittorio disse: a scuola, al tempo del fascismo, ci facevano marciare con la divisa. Fino a poco tempo fa avevo ancora la cuffietta. Avevamo la cuffietta, un fularino azzurro, dei pantaloni, mi sembra corti, con delle bande bianche, più o meno come carabinieri. Ci facevano marciare lungo il muro di quel cortile vicino alla posta, dove adesso c'è il dottore. Parlare mi emoziona. Ho potuto fare solo le elementari e poi ho fatto dei corsi di disegno che mi hanno permesso poi di fare il lavoro che ho fatto, cioè il meccanico. Chi può raccontare come cambiò poi la scuola del dopoguerra è Antonietta, che è considerata l'insegnante storica di Mercallo, che lavorò in paese a partire dagli anni 50. L'insegnante prendeva i bambini prima e li lasciava alla fine degli studi elementari. Di norma si arrivava solo alla quarta. La quinta classe fu introdotta tardi a Mercallo, verso la metà degli anni 40. I ricordi di Antonietta sono nitidi e riportano chi l'ascolta indietro nel tempo, a un periodo in cui l'istruzione era forse più difficile anche per le condizioni fisiche in cui si svolgeva. Thank you. Antonietta racconta. Eravamo solo tre insegnanti. Solitamente si lasciava da sola la quinta e le altre le accoppiavamo. Mi ricordo che bisognava mettere la legna nella stufa e agli scolari un po' più discoli si davano gli incarichi un po' più brutti, come quello di mettere l'inchiostro nei calamai. Allora c'erano le regole ed erano loro stessi a rispettarle. I bambini avevano tutti da lavorare anche a casa, perché allora era un paese piuttosto agricolo. Allora la scuola era fatta in modo diverso. Si andava a scuola tutto il giorno, dalle 9 alle 12 e poi dalle 14 alle 17, e c'era vacanza al giovedì e alla domenica. I ragazzi si prendevano in prima e si portavano alla quinta, sempre con lo stesso insegnante. Avevo un bambino di prima che rispondeva alle domande di quinta. Era di un'intelligenza. Mi ricordo, messo d'accordo con i genitori, perché lo lasciassero a scuola con mezz'ora in più per poter fare quel lavoro che potevo fare solo con lui. Mi ricordo che mi veniva incontro quando arrivavo e mi diceva: «Maestra, gliela porto io la bicicletta», e me la portava per l'ultimo tratto di strada. La guerra nei ricordi di chi c'è stato. I bombardamenti non sono l'unico segno che la guerra ha lasciato a Mercallo. I mercallesi ricordano con fervore gli episodi a volte eroici e a volte tragici lasciati dalla resistenza e alla vita quotidiana sotto le armi, a partire dal problema del procurarsi il cibo. Adriana ci racconta. Avevamo la tessera annonaria. Mi spettavano due bastoncini di pane, così un pane nero che sembrava al pan di Mort. Non avevamo la fame arretrata, quella no, però gavevi sempre al fam. Dovevo prendere la parte di mio marito e portarla a mia mamma, perché sennò lui tornava a casa e alla sera stracchetta me un vilain che avanzava na got. Mangiavo tutto io. Quello che avevamo era così poco che s'andava dai contadini, che ne avevano più di noi. Avevano le galline, qualche bestiola nascosta e la verdura che coltivavano. Mi ricordo che un giorno sono venuti dei fascisti, non so mandati da chi. Mia suocera aveva una pecora e gliel'avevano portata via. Poi andavano a prendere la roba dai contadini. Ma i contadini di notte qualche volta ammazzavano qualche bestia, la macellavano e la nascondevano per non farsela portare via. Qualcosa veniva anche da agli sfollati, ma pagando, sempre pagando. E poi si andava in Piemonte con la bicicletta. Mio padre è andato a Parabiago, da quelle parti aveva degli operai che facevano i contadini e abitavano lì e davano e gli davano sempre pagando il sacco di grano turco, il sacco di grano e via. In Piemonte il riso. Mio marito per noi aveva fatto un mulino con una grossa ruota e macinava quello che si andava a prendere. Il riso poi andavano in Piemonte a prenderlo con la bicicletta di notte. L'abbiamo fatto in tutte le salse, la mattina, al mesdì, la sera. Tutto il territorio che circonda Mercallo è stato teatro delle lotte della resistenza partigiana e i mercallesi spesso aiutarono i combattenti con provviste e ospitalità, a proprio rischio e pericolo. Pierina racconta: la zona era piena di partigiani, noi lo sapevamo, ma bisognava tacere. Un giorno due sono venuti giù a cercare da mangiare. Mia zia gli ha detto: pane non ne abbiamo. Perché era stato tutto razionato, ne avevamo poco anche per noi. Se volete vi do un fiasco di vino. E loro l'hanno preso. Poi sono andati in paese a prendere il giornale. A Vergiante c'era una casa dove i tedeschi torturavano le persone e strappavano via anche le unghie. Una notte uno l'han trascinato con il camion da Vergiate fino sotto il ponte di Varano. E lì c'era stata una grande sparatoria. Noi l'abbiamo sentita per tutta la notte. Il giorno dopo, al lavoro, tutti parlavano di quest'uomo che era morto. I bombardamenti non colpirono Mercallo, ma colpirono pesantemente i punti strategici vicini al nostro paese, il ponte di Sesto Calende in primo luogo. Si provò a bombardare anche la SIAE, ma non fu centrata. Da Mercallo si potevano osservare le fiamme delle distruzioni di Milano e Varese. I lanci delle bombe erano annunciati da un aereo chiamato familiarmente Pippo, che avvertiva la popolazione di scappare e nascondersi. Luigi racconta: Mercallo non fu bombardata. Un bombardamento lo fecero vicino a Vergiate, una polveriera ma poca roba. A Sesto invece hanno bombardato il ponte. Io ero lì quel giorno. Mi ero sdraiato sulla piana vicino al ponte. A 200 metri. Erano 27 apparecchi, tre per volta venivano giù dal Lago Maggiore. Li vedevo scendere e botte dalla miseria. Lanciavano bombe, lo spostamento d'aria mi sollevava da terra. Adriana dice: qui è stato più terribile perché dalla ringhiera vedevamo quando c'erano i bombardamenti a Milano. Tutto quel rosso faceva impressione. Si usciva sulla ringhiera, tutti, mia suocera, i figli, non figli, a vedere i bombardamenti. A 17 anni ero più cinica, adesso che son vegia, ma veni un po' più sede. Comunque, eravamo tutti a guardare che bombardaven Milan, così come se fosse stata una cosa normale. Era terribile però, chissà. In della vita s'accettan sempre di Rob. Emilio racconta: Mercallo non fu bombardata, ma ricordo i bombardamenti di Sesto. Passava un aeroplanino che avvisava dei bombardamenti imminenti. Si chiamava il Pippo. Ci furono vari tentativi di bombardare il ponte di Sesto e ricordo il giorno in cui fu effettivamente colpito. La guerra era quasi finita. Ero con mia sorella, abitavamo ancora nella zona Prealpi. La gente ci gridava: correte, correte, andate a casa subito. I miei nonni erano nelle campagne verso Riano e si nascosero. Mia madre lavorava in un'officina meccanica qui vicino, perché allora le donne dovevano fare i lavori degli uomini, visto che gli uomini o erano in guerra o lavoravano in SIAE. I miei nonni erano nelle campagne verso Riano e si nascosero. Mia madre lavorava in un'officina meccanica qui vicino, perché allora le donne dovevano fare i lavori degli uomini, visto che gli uomini o erano in guerra o lavoravano in SIAE. Quindi io e mia sorella eravamo arrivati a casa. Non abbiamo trovato nessuno. Cominciò il bombardamento, un baccano infernale. Due bombe furono lanciate anche alla Mirabella. Fecero un gran buco, ma non scoppiarono. Tanto per dire che i tiri non erano tanto precisi, se l'obiettivo doveva essere il ponte. Noi cominciammo a piangere e ci infilammo sotto il tavolo, ma non è così che ci sentivamo sicuri. Durante la guerra la lontananza del fronte e la mancanza di comunicazione ponevano seri problemi anche ai rapporti tra le persone, comprese quelle familiari. Le poche notizie che arrivavano erano spesso distorte o censurate. Così ci racconta Teresa. Le notizie arrivavano tutte censurate, erano cartoline postali. Da dove arrivavano non si capiva. Purtroppo le mie lettere alle maestre, che erano per forza delle SS, niente. Non riusciva a leggere e tutto era cancellato. Meno male che se l'è cavata e mio padre, perché si è subito proposto come cuoco. Si sarà detto: se loro mangiano le patate, io mangerò almeno la pelle.